11 e 31 minuti primi sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Siamo in collegamento, come annunciato, con il nostro corrispondente da Berlino, Max, che salutiamo e gli chiediamo se ci sente bene.
Ciao, ciao a tutte e a tutti. Sì, vi sento bene.
Perfetto. Allora, con te per approfondire, come abbiamo detto in fase di introduzione, un tema che viene trattato anche da tanti giornali italiani di stamattina. Abbiamo letto vari contributi in rassegna stampa di questa mattina rispetto alla situazione della riapertura e del contagio in Germania. Ovviamente con te non andremo a parlare solo di questo, ma cercheremo anche di ampliare un po' lo sguardo sulla situazione in quel della terra tedesca. Intanto magari partiamo comunque con una panoramica rispetto alla fase in cui ci si trova, almeno della fase di provvedimenti governativi rispetto alla prevenzione del contagio e alla questa famosa risalita nella curva dei contagi e del famoso coefficiente R sul tasso di riproduzione del virus, che negli ultimi giorni dopo le riaperture ha conosciuto una nuova crescita.
Allora sì. Per quanto riguarda le riaperture, già da più di una settimana, appunto, con i nuovi provvedimenti, tutto il settore produttivo, comparti produttivi e commerciali hanno riaperto con alcune limitazioni per i bar, diciamo quelli che sono soltanto bar dove si va a bere. E le birre, quelle restano chiusi, invece i bar dove fanno le colazioni possono restare aperti soltanto da asporto, i ristoranti, gli hotel, che ancora quelli restano chiusi, quindi, oppure grandi centri commerciali che in teoria dovrebbero restare chiusi, ma si trovano sempre le strategie per poter aggirare a queste restrizioni, per cui vengono aperti alcune aree. Poi bisogna comunque anche andare a verificare, perché anche durante il momento di chiusura totale i negozi sono rimasti aperti in molte zone di Berlino, con una sorta di tacito consenso con le forze dell'ordine, che non andavano a controllare, non andavano a sanzionare appunto l'apparato commerciale, economico della città, dedicandosi invece completamente alla repressione di tutto quello che era il dissenso. Quindi, ritornando alla riapertura, sì, c'è stato, diciamo, viviamo adesso una totale ripresa di quello che è il sistema economico e il comparto produttivo, ad esempio quello automobilistico, che è ripartito senza problemi e anche con una forte spinta sullo Stato, sul governo, nella richiesta di aiuti. Il comparto automobilistico era già in crisi prima che arrivasse il corona, e chiaramente hanno preso la palla al balzo di queste due, perché loro alla fine sono rimasti chiusi la produzione automobilistica solo per un paio di settimane nel complesso, e hanno preso la palla al balzo di questa forzata chiusura per richiedere allo Stato degli interventi, come ad esempio quello sulla rottamazione o altri interventi economici diretti, per salvare un sistema che era già in crisi prima dell'arrivo dell'emergenza del coronavirus. E quindi, diciamo, tutto questo ci porta a concludere che la strategia nel complesso, che è anche un punto comune rispetto alle varie strategie di riapertura che si hanno in Europa, la logica che sta dietro queste strategie è totalmente asservita alle logiche del profitto economico. Da varie parti, da Confindustria in Italia, la lobby delle automobili in Germania, e sicuramente possiamo vedere la stessa cosa anche negli altri paesi, la pressione è fortissima sull'apparato amministrativo, istituzionale, per riaprire al più presto la produzione economica, lasciando indietro tutta quella che è invece l'aspetto sociale, della vita sociale o delle limitazioni alle libertà individuali che sono state applicate e continuano a mantenersi, chi più chi meno. Chiaramente in Germania rispetto all'Italia la limitazione delle libertà individuali è un po' più aperta, ma l'influenza che questo ha avuto sul, ad esempio, sull'attività politica è stato disastroso. In Germania è impossibile, cioè se è possibile ad esempio andare in giro con gruppi di persone, però possiamo andare in giro, possiamo frequentare parchi, fare attività all'aperto, e nel momento in cui ci mettiamo un cartello addosso o con un megafono cominciamo a dire delle cose, anche se siamo singoli individui, la polizia arriva e la repressione è fortissima. Quindi diciamo, questo diciamo un'analisi su quella che è che sono le logiche della riapertura in Germania, ma che possono essere un punto in comune come processo anche negli altri paesi. Un altro esempio su come le logiche della riapertura sono asservite al raggiungimento del risultato economico, della produttività, ad esempio quello delle scuole. Si dice, almeno ho letto sui giornali italiani, si porta l'esempio che in Germania le scuole hanno riaperto, ma non è propriamente così. Le scuole che hanno riaperto, almeno le classi all'interno del panorama scolastico che hanno riaperto, i ragazzi, le ragazze che hanno potuto continuare ad andare a scuola, sono soltanto quelli degli anni in cui devono andare a fare gli esami. In un certo senso la Germania non si può permettere di non far raggiungere ai suoi ragazzi il risultato dell'esame, di fargli fare l'esame, e quindi diciamo incasellare dal punto di vista produttivo lo svolgimento dell'educazione. Quindi anche l'educazione vista come processo produttivo, devi produrre, devi arrivare al risultato, apro soltanto quelle classi e quelle parti dell'educazione che devono fare l'esame, devono concludere un loro percorso formativo. Per tutto il resto non c'è nessuna strategia, così come anche in Italia non c'è nessun intervento, non c'è nessuna task force, e si brancola totalmente nel buio di questi bambini degli asili e a tutti gli altri ragazzini e ragazzine che dovrebbero andare a scuola, che in questo momento invece sono relegati in casa comunque con i loro genitori, parenti o quello che è.
E questo lo diciamo anche stamattina per quanto riguarda l'Italia, che c'è anche una preoccupante mancanza di dibattito pubblico su questo, per cui sembra che chiudere le scuole per mesi e mesi sia un qualcosa di assolutamente naturale, tranquillo e senza alcun tipo di conseguenza, né dal punto di vista dei genitori, che ovviamente hanno delle difficoltà materiali nella gestione di bambini chiusi dentro casa, né rispetto a alcuni arretramenti dei livelli di apprendimento, comunque senza contare poi tutti i bambini e le bambine che hanno problemi appunto legati all'apprendimento, cose di questo genere, insomma veramente degli effetti devastanti di cui non si parla proprio, non c'è assolutamente menzione, tanto qui quanto appunto sembra in Germania.
Che in Germania il dibattito c'è su questo, ma non è assolutamente recepito da quelli che sono gli organi istituzionali. Oggi stamattina leggevo di una sorta di interrogazione parlamentare in un Parlamento totalmente virtuale, in quanto non esistono più, non si riunisce più fisicamente il Parlamento di per sé, quindi un'interrogazione virtuale su una serie di punti che fanno parte di un dibattito pubblico molto acceso, molto forte, su appunto la salvaguardia dell'educazione ed è di un'educazione di presenza, non un'educazione virtuale. Ma quello che poi viene riferito, che arriva alle istituzioni, è veramente una blanda serie di interrogazioni che non hanno portato assolutamente a niente. Non c'è nessuna strategia istituzionale a fronte di un dibattito pubblico molto, molto forte. Comunque, almeno qua in Germania, questo sì, si sente che si discute molto sui giornali di questa problematica qua, ma questo non riesce a sfondare, non riesce ad arrivare sul piano istituzionale.
Perché evidentemente non interessa. Ascolta, una cosa vorrei chiederti, visto che l'hai accennato anche prima in quello che dicevi rispetto alle pressioni dell'industria automobilistica, eccetera. Quali sono le misure di prevenzione del contagio nelle fabbriche, se sono state chiuse o non sono state chiuse in questo lockdown, e se esistono dei dati forniti dal governo in Germania sui luoghi del, del contagio. Sappiamo, insomma, in Italia non ci sono dati ufficiali su questo, ma sappiamo in maniera abbastanza certa, anche scorporando i dati per regione, che le principali focolai di diffusione del contagio sono stati gli ospedali, le case di riposo, le cosiddette RSA, e alcuni luoghi di lavoro particolarmente affollati, come appunto magazzini della logistica o fabbriche di vario genere. In Germania, se vorrei sapere da te se esistono dati di questo tipo, anche di tipo ufficiale, e se ci sono comunque, oppure se è comunque possibile fare una stima rispetto ai luoghi del contagio, dove sta avvenendo, dove è avvenuto.
Allora, sinceramente io non ho visto né analizzato io personalmente, né visto analisi di questo tipo, diciamo, della relazione fra i luoghi del contagio e i luoghi della produttività nel senso dell'aver continuato la produttività al di là della diffusione del contagio. Non ho analizzato io, non ho visto, almeno fino ad adesso, non ho visto analisi al riguardo. Quello che posso dire, di cui sono sicuro, è che le fabbriche in generale hanno chiuso, hanno ridotto molto la loro attività, ma soltanto per un periodo molto limitato. Possiamo dire un paio di settimane c'è stata questa limitazione o blocco delle attività produttive della grande industria, e soprattutto dell'industria automobilistica. Però diciamo, analizzare adesso se questo poi corrisponde effettivamente con il punto di maggiore esplosione dell'influenza qua in Germania, che è una regione ben precisa, questo io non te lo so dire, né ho letto qualcosa a proposito fino ad adesso.
Ok, va bene, quindi lo chiedevo giusto perché, insomma, da queste parti cioè, da questi microfoni almeno, ma ormai è un po' vulgata comune, insomma, che la grande parte del contagio è avvenuta proprio in alcuni punti del paese dove sono assemblate, insomma, lo sappiamo ormai bene tutti e tutte, le principali industrie del paese, quindi, e che non si sono volute fare zone rosse appositamente proprio perché gli industriali,
per la pressione che c'è stata da parte degli industriali, che non hanno permesso che si applicassero anche alle fabbriche quelle restrizioni che venivano tranquillamente applicate alla vita privata e alla vita sociale.
Assolutamente. Torniamo comunque sul nostro punto, perché volevo chiederti un'altra cosa rispetto al governo tedesco. Nella giornata di ieri è uscita fuori questa polemica tra l'Unione Europea e il governo e la ministra e la cancelliera Merkel rispetto a una richiesta che Berlino aveva fatto di un'erogazione di prestiti sopra gli 800.000 euro alle aziende con una garanzia dello Stato al 100%. Sappiamo che Berlino sta varando dei piani di aiuti alle imprese assolutamente straordinari, di dimensioni estremamente superiori a quelle, alle cifre che sentiamo dalle nostre parti. Quello che vorrei chiederti è quali sono le misure che il governo sta prendendo per i lavoratori, e se c'è una, come dice il Premier Conte, potenza di fuoco parimenti imponente anche per le misure di sostegno al reddito e al salario di lavoratori e lavoratrici, al pari di come la Merkel si sta spendendo per il sostegno alle imprese, addirittura con un braccio di ferro con la Commissione Europea per aumentare la possibilità di prestiti garantiti al 100% dallo Stato.
Allora sì, sicuramente il sostegno al reddito, al di là del sostegno alle grandi imprese, quindi parliamo di lavoratori, di quelli che sono dovuti andare in cassa integrazione perché si sono fermate le attività o le partite IVA, e quindi piccoli, non piccoli imprenditori, freelance, diciamo, il sostegno economico che è arrivato è stato grande, incisivo e soprattutto rapido. In pochissimo tempo abbiamo visto, diciamo, saltare quella che sono tutte queste dinamiche burocratiche estremamente complesse nell'accedere al reddito di cittadinanza o reddito sociale o gli aiuti finanziari e economici in generale. Sono saltate tutte queste difficoltà burocratiche, nel giro di pochissimo tempo tantissime persone hanno ricevuto questo sostegno, che è anche abbastanza ingente. cioè parliamo di un minimo per quanto riguarda ad esempio le partite IVA, quindi freelance, il settore soprattutto artistico, culturale, che sono i primi che hanno immediatamente perso il lavoro, parliamo di un minimo di 5.000 euro che sono arrivati nel giro di 2-3 giorni soltanto a fronte di un'iscrizione su un sito web dove dovevi soltanto mettere i tuoi dati personali minimi, come il nome, cognome, indirizzo e il numero di partita IVA. Quindi sì, è sicuramente la potenza di fuoco, tra virgolette, del sostegno economico è stata incisiva e rapida, però questo a fronte di una strategia nel complesso, che è quella di intervenire sui lavoratori, sulla piccola impresa, sulla società, per ridefinire e calmare quelle che sono le spinte le spinte del conflitto, le spinte dell'analisi critica. E in questo modo, diciamo, cercando di garantire la minima sopravvivenza delle persone, si mette in campo un apparato di per sé repressivo, che cerca di mantenere la situazione sotto controllo. Ad esempio, il fatto che in Germania non ha preso piede, così come in altri paesi, la campagna internazionale sul non pagamento degli affitti, dei mutui o comunque sulla casa in generale, è determinato molto probabilmente da questa cosa qua. Quindi, diciamo, noi analizziamo anche questo tipo di intervento anche in una chiave di controllo di massa, di controllo sociale di massa. E comunque bisogna dire che sì, questi aiuti sono arrivati, però non riguardano comunque una buona fetta di lavoratori che vivono in una illegalità o semi-illegalità, perché anche in Germania c'è una grande fetta di lavoratori che non hanno contratto, parliamo ad esempio della popolazione migrante europea e anche extraeuropea, che non riesce ad accedere a una documentazione decente e quindi comunque mantengono anche qua questo stato di ricattabilità totale nel momento in cui non possono comunque chiedere nessun tipo di aiuto, di sostegno, o tutte le persone che lavoravano in settori per cui, come ad esempio quello della ristorazione, dove l'idea del contratto è molto labile, e tutti questi lavoratori e lavoratrici non riceveranno nessuna forma di integrazione.
Questo perché nella civilissima Germania comunque c'è anche una grossa fetta di lavoro nero, non dimentichiamolo mai, perché insomma è sempre bene ricordarlo. In chiusura volevo riallacciarmi a questo, appunto, a quanto dicevi nella fase finale del tuo ultimo intervento, rispetto appunto alle mobilitazioni, controllo sociale e dinamiche di questo genere, visto che si sta per approssimare la data del 1° maggio, che in Germania è sempre stata una data molto significativa, soprattutto a Berlino, con grandi cortei, grandi manifestazioni. Insomma, la tradizione del 1° maggio di Berlino è ormai una tradizione ben nota a livello sicuramente europeo, ma anche globale. Quindi quello che vorrei chiederti è se è prevista qualche forma di mobilitazione di qualche genere per il 1° maggio, ed in generale come si stanno organizzando collettivi e movimenti in Germania per la solidarietà oppure per la mobilitazione rispetto alle questioni riguardanti il virus e le misure prese dal governo.
Sì, allora praticamente noi intendendo quella che qui viene chiamata la radicale linke, quindi la sinistra radicale, non abbiamo mai smesso di incontrarci, di organizzarci e di esprimerci anche nel dissenso e la radicalità nelle strade. Abbiamo sicuramente adottato forme nuove, diverse, nel rispetto del mantenere un un'attenzione a quella che è la diffusione del virus, quindi comunque il nostro discorso di mobilitazione non parte da una negazione rispetto a quella che è l'emergenza sanitaria, quindi, ma nel trovare noi delle strade che ci permettono di, da una parte, di salvaguardare la nostra salute e quella delle persone che ci stanno intorno, ma dall'altra quella di non perdere la capacità di mobilitazione sulle strade, né la capacità di organizzazione diretta delle nostre strategie, dei nostri pensieri, delle nostre analisi. Quindi abbiamo continuato a mobilitarci, abbiamo trovato forme diverse, abbiamo sperimentato, alcune cose hanno funzionato male, la polizia è arrivata e ha arrestato tutti, altre cose hanno funzionato bene perché siamo riusciti a portarle avanti. Sicuramente l'aspetto principale adesso è quella della la strategia più forte che funziona, è quella della mobilitazione a piccoli gruppi che si auto-organizzano e che trovano forme di assembramento in un punto per poi disgregarsi e andare in un altro punto e quindi, diciamo, colpire o essere presenti in varie parti della città con dei piani di azione che sono a conoscenza soltanto di poche persone, di piccoli, appunto, di questi piccoli gruppi. Questa cosa è stata praticata nei giorni scorsi, ha funzionato ed è diventata la strategia che verrà applicata nel primo maggio, per cui è stato lanciato un appuntamento nell'area di Kreuzberg, che è l'area dove diciamo per eccellenza della controcultura, dei movimenti, dove lì diciamo si sono riuniti anche del primo maggio, delle mobilitazioni del primo maggio, un'area che quest'anno sarà vuota perché la grande festa è stata chiaramente vietata, ma in quell'area è stato lanciato l'appuntamento di ritrovarsi lì, i compagni e le compagne che vogliono partecipare a questo. Dopodiché vari gruppi si organizzeranno e partiranno tutta una serie di mobilitazioni spontanee che coinvolgeranno appunto tutta l'area e si chiama anche alle persone dai balconi, dalle case, chi non ha voglia direttamente di scendere in piazza, di mobilitarsi anche all'interno delle case. Quindi comunque è stata lanciata questa campagna, questa strategia per il primo maggio.
Perfetto Max, non so se prima di chiudere hai qualcosa da aggiungere?
No, va bene così, nel caso ci possiamo sentire anche un'altra volta per approfondire su altre cose, altre questioni.
Assolutamente, però. con grandissimo piacere, noi ti ringraziamo per questo contributo e sicuramente ti torneremo a disturbare nei prossimi giorni, anche magari i giorni seguenti il primo maggio, così ci racconterai un po' come sono andate le mobilitazioni per quella data. Intanto ti ringraziamo e a risentirci presto.
Grazie a voi, un saluto a tutti e a tutte.
Ciao. E questa, quindi, quando sono le 11:54 minuti primi, siete sempre sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Abbiamo appena ascoltato la corrispondenza con un compagno da Berlino che ci ha illustrato la situazione in Germania sia rispetto alle politiche governative sia rispetto alle mobilitazioni che i movimenti socialisti e i collettivi stanno mettendo in campo in questi giorni, rilanciando anche la data del primo maggio, che a Berlino e in tutta la Germania è una data molto significativa di mobilitazione, molto importante, che anche quest'anno vedrà una sua forma di realizzazione. Noi continuiamo questo racconto, il racconto di questa mattina delle cronache dal mondo. Stiamo approfondendo anche molto come in realtà la questione del coronavirus stiano fortunatamente anche lasciando spazio alle mobilitazioni. Un po' in molti paesi d'Europa e del mondo si sta ricominciando a capire come scendere in strada, come restare in piazza, come non farsi strozzare dalle misure restrittive del virus. Adesso andremo a parlare proprio di episodi di questo genere che sono avvenuti in America Latina, in particolare inizieremo dal Cile, dove nei giorni scorsi sono divampate nuove proteste contro il governo Piñera, in barba a qualsiasi tipo di restrizione e controllo sociale rispetto alla questione del coronavirus. Ma prima ci andiamo a fare un nuovo stacco musicale. Questa è Geneico con BS.